Siete in compagnia di SBS Italian. Trovate altre storie su sbs.com.au/italian o scaricate la SBS Radio app.
Sono Carlo Reglia, insieme a Dario Castaldo. Voi state ascoltando il programma in italiano di Radio SBS, in diretta oppure in streaming o in podcast su sbs.com.au/italian. E allora noi questa mattina parliamo delle reazioni alla roadmap presentate appunto in questo fine settimana dal governo di Daniel Andrews nel Victoria e nei giorni scorsi, una decina di giorni fa, da quello di Gladys Berejiklian in New South Wales, proprio per uscire dai rispettivi lockdown. Linea aperta allora al 1300 799 626, fino alle 9.
Come ricordavamo poco fa, ci sono alcuni punti in comune, a partire dal fatto che le persone vaccinate con entrambe le dosi godranno di maggiore libertà o dovranno comunque far fronte a meno limitazioni. Ci sono però differenze non sottili sia sulle tempistiche sia sui modi di queste riaperture. In Victoria il lockdown verrà rimosso quando il 70% della popolazione vaccinabile avrà ricevuto la seconda dose, obiettivo che dovrebbe essere raggiunto tra 5 settimane, mentre in New South Wales, quando lo stesso obiettivo sarà raggiunto, quindi il 70% degli abitanti sarà immunizzato, e in questo caso le previsioni indicano il 10 ottobre, si potranno ospitare 5 persone in casa. E questa cosa non sarà consentita in Victoria, dove in casa si potrà ospitare soltanto il partner.
Insomma, in entrambi i casi le misure saranno ulteriormente allentate nel momento in cui verrà raggiunto l'obiettivo dell'80% di immunizzati, allorquando le scuole riapriranno. Altre differenze riguardano le possibilità per i negozi, i locali e i ristoranti di riaprire i battenti. In New South Wales, per esempio, i gestori potranno ospitare clienti all'interno delle loro strutture rispettando la regola di una persona ogni 4 metri quadrati all'interno, facendo sedere all'aperto una persona ogni 2 metri quadrati. Mentre nel Victoria i clienti potranno sedersi soltanto all'aperto e ci sarà comunque un limite al numero totale di persone, tant'è che molti gestori di locali a Melbourne hanno anticipato che riaprire non sarà economicamente vantaggioso.
E ancora, sempre a proposito delle differenze, in New South Wales le piscine e le palestre riapriranno, mentre in Victoria le palestre rimarranno chiuse. In New South Wales 500 persone potranno assistere agli eventi all'aperto con posti a sedere numerati, mentre in Victoria il limite sarà fissato a 50 persone. Come contentino zuccherino, il premier Daniel Andrews ha ribadito l'intenzione del governo del Victoria di consentire a 30 persone di partecipare alle feste private di Natale e, ha detto sempre Daniel Andrews, quando l'80% della popolazione sarà vaccinata verranno riaperti anche i confini nazionali e internazionali. Piccola postilla, il governo del Queensland ha appena detto che se ne discuterà quando il 90% sarà vaccinato, quindi si può uscire da Victoria ma non entrare in Queensland, resti lì in vacanza sul confine. Ma insomma, di fronte a queste riaperture si è scatenata ovviamente una ridda di reazioni e noi vogliamo ascoltare le vostre. Le linee sono aperte al 1300 799 626, potete anche inviarci un sms allo 0429 996263 o interagire con noi attraverso la nostra pagina Facebook, che è facebook.com/sbs italian.
Noi iniziamo con un ospite, abbiamo in linea con noi Michela Pellizzon. Buongiorno Michela.
Buongiorno, buongiorno.
Michela,
buongiorno Michela.
Insegnante di high school, mamma di due bambine in primary school, insomma, ce le hai tutte. come stai cercando di appunto bilanciare queste due cose? Perché adesso insegnare a casa e avere bimbi a casa, insomma, non è una delle cose più facili.
No, diciamo che queste settimane non sono state facilissime, nel senso che io dovevo insegnare praticamente ogni classe, quindi tutto il giorno. Nel frattempo le mie bimbe avevano i loro Zoom, 3 Zoom a testa, e quindi era tutto un metti muto, ricorda la piccola che deve andare online, poi mettiti un reminder perché quella grande deve andare online, poi si dimenticavano, quindi oddio, abbiamo perso la lezione, eccetera.
Chiaro. Senti, quindi però tu insegni year 12, year 12,
sì.
Giusto? Quindi
sì.
Voi inizierete il 6 di ottobre in classe?
Sì, noi torniamo a scuola, esattamente.
E i tuoi figli cosa ne fai, visto che inizieranno più tardi?
Essendo un insegnante dell'anno 12, divento un authorized worker e quindi le mie bimbe andranno a scuola per... quindi continueranno la scuola, diciamo, online, ma alla scuola elementare che frequentano.
Ecco, chiarito questo dubbio.
Quindi quello mi aiuterà. Quello diciamo che sicuramente farà la differenza, perché altrimenti non avrei saputo cosa fare, però essendo che l'anno 12 ricomincia, dovrò essere a scuola tutto il giorno. E diciamo che sicuramente il fatto che l'anno 12 rientri è essenziale, perché questi ragazzi adesso hanno gli esami, devono assolutamente finire l'anno e hanno bisogno del supporto. E per tutti gli altri, sì, diciamo che questa cosa di alternare i giorni, all'inizio penso che tutti abbiano avuto un po' una reazione della serie oddio.
Ecco, scusami, come specifichiamo insegnante. Per chi non lo sa, appunto, è un rientro a scuola che inizia appunto l'anno 12 il 6 di ottobre, invece dal 18 di ottobre iniziano prep year 1 and 2, però alternati con year 3 and 4, insomma, è veramente una specie di gioco di incastri per avere meno studenti possibili dentro le scuole.
Esatto, anche perché poi ci sono scuole che sono veramente grandi e dove è difficile tenere i bambini separati. Sicuramente per i piccolissimi non è un modo di dar stabilità, i bambini dovrebbero andare a scuola tutti i giorni. Però ne parlavo prima alla mia bimba di 6 anni, che è appunto in prep, e le ho chiesto cosa pensasse, e lei mi ha detto: guarda, è logico, mi piacerebbe andare 5 giorni, però già 3 sono contenta.
Ecco, quindi, allora, a proposito di questo, ecco, esulando dal discorso scolastico che ti coinvolge sia in quanto insegnante sia in quanto mamma, come hai preso in generale la notizia che ci saranno altre 5 settimane, tra virgolette, almeno, di lockdown? È stata prevalente la sensazione di sollievo nel sapere che poi c'è la luce alla fine del tunnel, o ti sei detta altre 5 settimane?
Ma devo dire la verità che probabilmente mi sono un po' abituata a questa situazione, quindi diciamo che già vedere che c'è la luce alla fine del tunnel sono un po' contenta. Ne abbiamo fatte tante di settimane, quindi secondo me, sai, se continuiamo ad andare in questa direzione poi le cose miglioreranno. Di mio sono una persona abbastanza positiva, quindi ho guardato tutto quello che magari poteva cambiare. Già il fatto che i bambini possano tornare a scuola, anche se solo per alcuni giorni alla settimana, sicuramente fa la differenza. E come mamma alla fine quella diventa la tua priorità. Poi è logico che guardare agli altri, pensare ai business, pensare ai ristoranti, pensare a tutte le difficoltà che loro ancora hanno, chiaramente ti devi mettere anche nei loro panni, quindi capisco che non tutti abbiano avuto reazioni molto positive.
Molto positive. Grazie Michela, allora, buona giornata.
Grazie, arrivederci, ciao ciao.
Allora, 1300-799-626, appunto, Michela dice, questo è il mio punto di vista di mamma e di insegnante, altre persone potrebbero non aver accolto in maniera positiva questi annunci. Al 1300-799-626 ci ha chiamato Lucio, buongiorno Lucio.
Buongiorno a voi.
Lucio, da dove ci chiami?
Da Melbourne, certo.
Quali sono state le tue reazioni?
Le mie reazioni, io lavoro nel building industry e purtroppo, per quanto ingiusta sia questo lockdown per le costruzioni, purtroppo non dico che è giusto, però purtroppo bisogna fare tutto erba un fascio, perché specie nei piccoli cantieri la maggior parte della gente non ne vuole sapere né di mettere la maschera, né di fare l'induction, né di fare il QR code. È come una negazione della realtà, diciamo. Qualsiasi regola viene, anche prima della pandemia, quando io cercavo di facevo le site induction ai contractors e questi qui, storcevano sempre il muso.
Perché secondo te ti sei dato una risposta, Lucio, di questo atteggiamento ostruzionista, vogliamo dire così, dei lavoratori del settore?
Peer pressure, come si dice in inglese, in italiano, to look good, in confronto agli altri, questa figura un po' da...
Quindi pressioni da parte del gruppo.
Sì, sì, ma non... niente, secondo me è una cosa innata nella civiltà di alcune persone, non tutti, per fortuna, però per questa minoranza che non rispetta le regole, diciamo, specialmente i piccoli cantieri, anche i grandi, piccoli cantieri, uno che gestisce una piccola attività che è già ridotta ai minimi termini, e ci dobbiamo considerare fortunati che siamo stati in grado di poter fare anche in maniera ridotta tutto lo scorso anno, escluso pochissimi giorni, e la gente se ne approfitta. Non è perché è stufa, è perché non vuole sottostare alle regole.
Lucio, allora dacci una chiave di lettura di quello che è successo ieri. Ne abbiamo parlato nella nostra prima intervista con questi scontri, atti violenti tra sindacati e appunto manifestanti. Dal tuo punto di vista, sono stati veramente infiltrati da Novax e gruppi di estrema destra, oppure si tratta di diciamo delle considerazioni che stanno bollendo proprio all'interno del settore della costruzione?
Questo non lo so, non è che lavoro ai servizi segreti comunque, però sembra, secondo come tutti sappiamo, che ci sono degli infiltrati, quali c'è sempre quella piccola percentuale in tutte le parti della società che va contro di tutto. Se il governo, qualsiasi governo, avesse detto no, voi non vi potete vaccinare perché fate questo lavoro, magari avrebbero reagito e magari avessero voluto la vaccinazione, diciamo. C'è sempre questa cosa di andare contro. C'è sempre questa paura che la libertà ci viene tolta, veniamo privati della propria libertà. Però per vivere una società civile la libertà non credo che... È come andare in autostrada, c'è chi rispetta il limite e chi non lo rispetta, diciamo. Cioè, se vuoi la patente, sì, devi rispettare il limite di velocità per non mettere in pericolo gli altri.
Però, come ci dicevi prima, è un po' un cortocircuito, in particolare nel settore nel quale, ci dicevi, c'è una maggiore predisposizione verso la non accettazione delle regole. Se poi le regole vengono fatte ad hoc, ancora più rigide, proprio per quel settore, è un circolo vizioso dal quale chissà come e se e quando se ne uscirà. Grazie per la tua testimonianza, Lucio, buona giornata e buon lavoro.
Ciao.
Grazie allora a Lucio che ci ha chiamato al 1300 799 626. Noi adesso prendiamo una piccola pausa e poi continuiamo ancora con voi. E riprendiamo la linea in diretta dagli studi di Radio SBS, sempre Carlo Reglia e Dario Castaldo con voi fino alle 10, ma fino alle 9 le linee sono aperte al 1300 799 626 per parlare proprio delle vostre reazioni ai progetti, alle roadmap di uscita dal lockdown del Victoria e del New South Wales. Abbiamo in questo momento un altro ospite, Gianfranco, che è proprietario di Antica Barberia a Crow's Nest. Buongiorno Gianfranco.
Ciao Carlo.
Buongiorno.
Buongiorno Gianfranco.
Mario, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Allora, raccontaci delle tue reazioni a questa riapertura.
Allora, vorrei parlare un po' a nome del gruppo che siamo, di barbieri qua in New South Wales o in Australia. Diciamoci la verità che abbiamo una difficoltà già nel trovare personale e quant'altro. Obbligare questa persona, questi miei dipendenti, me stesso, io sono pro vaccino, partiamo da questo, però obbligare qualcuno come lavoratore ad ottenere il vaccino per ottenere il lavoro, cioè che è una seria difficoltà anche di trovare personale, in quanto, come ben sapete, non tutti sono disposti a farsi il vaccino, ok, raggiungeremo l'80%, 70-80% per riaprire, però ci mette in una situazione un po' di difficoltà, in quanto la realtà è anche questa, purtroppo, non tutti sono disposti a vaccinarsi.
Ma a te non farebbe paura, visto che sei pro vaccini, ad avere un tuo dipendente che non è vaccinato, oppure ad avere gente che ti entra dentro non vaccinata?
Non riesco a capire della Berejiklian quando lei dice non vorrei stare vicino a un non vaccinato. Capisco che il non vaccinato ha più probabilità di trasmissione, magari, o anche di rimanere più, di diventare più malato rispetto a un vaccinato, quello senza ombra di dubbio, ma non è stato ancora chiarito questo punto di... è un po' un punto interrogativo, non sappiamo qual è la reale differenza che succede dopo la seconda dose alla quelli che non ricevono la dose in quanto trasmissione. Cioè, il punto più che mi fa concern è nel caso in cui uno di questi casi entra nel mio negozio, noi essendo doppiamente vaccinati, quali saranno le linee di guidance che riceveremo, se dovremo isolarci di nuovo o, non lo so, chiudere ancora i battenti per 15 giorni, sanificare tutto, 7 giorni, qualsiasi cosa sia, e poi ricominciare ancora una volta. Sembra un po' un minestrone che stanno combinando nei confronti delle nostre industrie di retail e quant'altro. Limitarci anche ai 5 clienti, capisco benissimo uno per 4 square meters, ma limitarci comunque a 5 clienti nello stesso momento, a me che sono una piccola barberia e ne posso ospitare 4 al massimo nello stesso momento, mi va benissimo, però conosco tanti saloni che hanno più di 6 postazioni e hanno più di 6 barbieri che lavorano contemporaneamente e gli orari di apertura sono dalle 9 alle 5, le 9 alle 6 più o meno. Dovremmo aumentare gli orari di lavoro, dividere questi shift con i ragazzi, cercare delle altre soluzioni, aumentare anche i costi di gestione a questo punto, e specialmente sorvegliare con quanto riguarda il QR code, il check-in per quanto riguarda chi è stato doppiamente vaccinato, e anche discutere purtroppo con chi ci ha sopportato per tutti questi anni, magari come cliente, e non vuole vaccinarsi, non è un problema mio, vorrei comunque poterlo servire in quanto mi ha supportato o ci ha supportato in questo periodo di 5 anni, o anche durante i primi lockdown, la prima fase della pandemia. Non, è una situazione alquanto un po' stressante per tutti quanti noi. Noi dei retail stiamo un po' soffrendo questa incertezza, questo, ecco, non avere delle direttive serie da parte di chi dovrebbe darcele. È tutto un po' lanciare la pietra e nascondere la mano. Non abbiamo una direttiva vera, non sappiamo cosa dobbiamo fare in caso in cui entra un caso contagiato.
Ecco, infatti anche i dettagli. Allora Gianfranco, grazie per queste, diciamo, queste immagini che ci hai dato e che ci fanno pensare. Una buona giornata.
Altrettanto, ciao.
Buona giornata a Gianfranco, che ha un negozio di barbiere a Crow's Nest, che diceva sostanzialmente uno dei problemi in questo momento è che si naviga a vista e che quindi manca anche chiarezza dal punto di vista sia delle norme da applicare sia poi delle conseguenze di questa situazione. Passiamo a Fabio.
Fabio Stefanelli, proprietario di un ristorante di Newtown a Sydney. Buongiorno Fabio.
Buongiorno ragazzi, come va?
Bene, grazie. Senti, anche tu hai questa sensazione di navigazione a vista, come ci diceva, Gianfranco?
Gianfranco è giustissimo, attualmente non si capisce il da farsi. Si cerca di trovare una soluzione a tutto, però bisognerebbe innanzitutto organizzarsi per bene. Abbiamo il problema adesso con lo staff, non si sa cosa fare, i ragazzi ci fanno delle domande, iniziamo tutti insieme, si inizia un po' alla volta, dobbiamo avere delle restrizioni per il numero delle persone che sono al ristorante, dobbiamo essere full vaccinate tutti quanti, con i clienti come facciamo? Perché alla fine, quello detto Gianfranco è giustissimo, il problema che abbiamo avuto prima del lockdown e anche durante è stato sempre il problema del vaccinato, e ora il problema che abbiamo adesso. Ok, che succede se arriva una persona che sarà contagiata al ristorante? Oppure io sono stato in contatto con una persona contagiata, sono stato in lockdown, sono stato chiuso per 2 settimane. È stato un periodo bruttissimo, perché attualmente cerca di sopravvivere e di organizzare il massimo per il ristorante. E anche i ragazzi, senza la mia figura, sono stati un pochettino persi, non sapevano cosa fare, perché alla fine hanno sempre una forza, un punto di riferimento. Quindi ora con le nuove aperture non è chiaro cosa dobbiamo fare, se dobbiamo aprire solo fuori. Io adesso sono un piccolo shop a Newtown, non ho fuori, cosa faccio? Continuo a fare takeaway, ovviamente sarà una perdita di soldi e di tempo, perché avendo le aperture dei ristoranti le persone si sposteranno da una parte all'altra con tanti limiti, tante restrizioni per i nuovi posti e per i nuovi business piccoli, che è assurdo organizzarsi per bene. Quello che ho detto ai ragazzi, ci organizzeremo man mano, infatti io non ho ancora sponsorizzato l'apertura di strade, perché non si sa le restrizioni ci saranno, non ci sanno i limiti che ci saranno per il ristorante. Noi ci stiamo adattando ogni giorno, abbiamo cambiato il ristorante da ristorantino a takeaway, da takeaway ora abbiamo fatto bakery, da bakery non si sa dove arriverà.
Ecco, il prossimo passo di queste metamorfosi continua. Allora Fabio Stefanelli, grazie per averci raccontato il tuo punto di vista, una buona giornata.
Grazie a voi, ciao ciao.
Allora ringraziamo Fabio, 1300 799 626. Adesso abbiamo Michela, se non sbaglio, o Carla.
Michela.
Ciao Michela, buongiorno.
Buongiorno Michela.
Buongiorno, io volevo dire che come ho reagito all'annuncio, cioè lacrime proprio, disperazione, e io sono arrivata in Australia pochi mesi prima della chiusura, sono arrivata a gennaio e a marzo hanno chiuso tutto, e quindi diciamo che ho ancora una visione, cioè ho ancora l'Europa in me presente, quindi faccio comparazioni costantemente. Quello che riesco a vedere, quello che ho visto, perlomeno ho capito, che questo paese non è ancora, forse è la prima grande crisi, e il governo sembrano, sembrano bambini che non riescono a prendersi responsabilità, non hanno leadership, non riescono ad avere un piano chiaro, anche se appunto abbiamo tutti gli altri stati del mondo che già sono passati per queste fasi.
Scusa, non è l'impressione che ci siano arrivati magari un po' in ritardo, ma ci siano arrivati?
Ma io ancora non vedo che ci siamo arrivati, perché continuo a vedere chiusure, continuo a vedere gente depressa, non ci sono morti, non ci sono investimenti in ospedali. Invece di dare i soldi in tasca alle persone, io avrei investito in ospedali, perché poi alla fine di questo è il problema, che non ci stanno i posti in ospedale se la gente si ammala. Quindi invece di mantenere le persone dentro casa, si vede che chiaramente il sistema sanitario di questo paese ha delle falle, non riuscirebbe a sostenere una pandemia, anche se solamente in Victoria ci sono 6 milioni di abitanti, insomma in Italia ce ne sono 60 milioni.
Chiaro, sono discorsi diversi, prospettive diverse. Grazie Michela, allora buona giornata.
Buona giornata, arrivederci.
Grazie allora Michela. Noi concludiamo questa volta sì con Carla. Buongiorno Carla.
Buongiorno.
Allora Carla, raccontaci delle tue reazioni, abbiamo pochissimo tempo purtroppo.
Sì, la reazione è terribile, questa chiusura, non lavorare, nello stesso tempo anche la paura di ammalarsi, è un casino, è terribile.
Ecco, rispetto a adesso che tu sei una parrucchiera, che impatto ha avuto questo lockdown rispetto a quello dell'anno scorso?
Peggio, terribile. Perché io, oltre a lavorare in un residential village, sono persone dai 50 in su, ma lavoro anche mobile hairdresser, quindi non si può. Io adesso ho deciso di affittare una sedia perché in una parruccheria, perché non si può lavorare per le case, non si sa quando si potrà fare, quindi...
Carla, grazie mille. Purtroppo dobbiamo lasciarci. Ci diamo adesso la linea a Federico Socchi con il giornale radio. Una buona giornata e ci risentiamo tra poco.
Volete ascoltare altre storie come questa? Potete trovarle su Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o ovunque scarichiate i vostri podcast.